Bentornati a 108, Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia del duo delle meraviglie, perché Matteo Perfetti l'abbiamo spedito in triplo A per questa settimana. Il duo delle meraviglie ovviamente è Alex Cavatton e Pier Mandoi. Ciao ragazzi.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao ragazzi, come state?
Bah, sono sotto 2-0 al primo turno dei playoff con Super Mega Baseball dopo aver dominato la regular season. Sono un po' tra l'incazzato e il deluso e lo preso dallo sconforto, non lo so come riuscirò da questa
situazione. Rischi l'upset.
Parecchio, sì.
Però va festeggiato il titolo di Mattia NBA.
Sì, ha vinto 4-3, incredibile, cioè una serie incredibile, no? Che abbia vinto incredibile, no, perché aveva già vinto il titolo la stagione prima, sempre contro i Dallas Mavericks, ma questa volta, insomma, la serie è finita gara 7, serie epica, è successo di tutto. Vabbè, chi è stato a mangiare a casa mia non più tardi di 3 giorni fa conosce la storia, ai nostri ascoltatori interessa poco. Bene, visto che dovevamo sostituire Matteo Perfetti, ma ve l'avevamo già anticipato settimana scorsa, ci siamo portati in puntata un amico che è un ascoltatore, ma insomma bazzichiamo le stesse chat, si chiacchiera spesso, Davide Passalacqua. Ciao Davide, benvenuto a 108.
Ciao, benvenuto, grazie mille.
Bene, Davide, con te parleremo di Cubs perché tu sei un tifoso dei Cubs, poi ti faremo raccontare il tuo amore appunto per la squadra di Chicago, come è nato, cercheremo poi di approfondire un po' quello che è successo ai Cubs nelle ultime stagioni e quelle che possono essere le speranze per il 2020, ammesso e non concesso che nel 2020 si giochino delle partite. E appunto da quest'ultima cosa vogliamo partire questa sera, Pier, perché le trattative tra Major League e Associazione Giocatori stanno andando avanti e noi ne giochiamo 114, no, noi ne giochiamo 50, 114 più 50 diviso 2 fa 82, che erano le partite di cui si parlava all'inizio. Insomma, cosa sta succedendo e secondo te ci siamo avvicinati o allontanati rispetto a settimana scorsa, all'inizio della stagione?
Settimana scorsa dicevamo, e io primo di tutti ero ottimista su questo fatto, sul fatto che si stessero avvicinando le due parti. Da martedì scorso a questo martedì, personalmente ho avuto la sensazione che le due parti siano una minima allontanate rispetto a quella che era la situazione della scorsa settimana. Era appena arrivata martedì scorso la proposta da parte dei proprietari, che i giocatori il giorno dopo hanno sostanzialmente definito irricevibile e nemmeno degna di una risposta. L'associazione dei giocatori da parte sua ha fatto una proposta che comprende una stagione di 114 partite regolare che inizierebbe il 30 giugno, finirebbe il 31 ottobre con i playoff che poi eventualmente si estenderebbero a novembre e quant'altro, playoff allargati sia per quest'anno che per l'anno prossimo. Nel caso di playoff annullati, quindi di cancellazione della post-season, 100 milioni dei salari per i giocatori dovrebbero essere, secondo questa proposta, spostati alla stagione successiva. I singoli giocatori vorrebbero avere il diritto di poter scegliere o meno se giocare questa stagione, e a seconda del loro status ad alto rischio oppure a basso rischio avrebbero delle conseguenze o meno salariali. E poi altri dettagli come home run derby e all-star game durante l'off-season. La MLB ha ricevuto questa proposta, ha sostanzialmente detto che questa proposta è anche questa irricevibile, quindi diciamo che si sono scambiati dei documenti senza ricevere il gradimento dell'altra parte, ma naturalmente questo fa parte della normalità delle negoziazioni da questo punto di vista. Si sono incontrati Rob Manfred e avvocati e Tony Clark e avvocati dall'altra parte in una conference call lunedì sera, e dicono che le discussioni tra queste due parti si siano riscaldate molto presto, e alla fine di questa conference call sostanzialmente il Rob Manfred ha detto: ok ragazzi, noi quando a marzo abbiamo fatto l'accordo sui salari abbiamo detto che le parti comunque avrebbero dovuto rinegoziare in buona fede la fattibilità economica di giocare con i fan o meno. Voi non volete rinegoziare in buona fede, volete i salari che avete già, ai quali avete già detto di sì, ok, però noi non giochiamo più di 50 partite a stagione, 50 partite che ovviamente è un numero molto esiguo.
Ridicolo, quindi, possiamo dirlo ridicolo a
sì,
certo atto.
Ridicolo, assolutamente ridicolo. Quindi, non lo so, dopo questi ultimi sviluppi, a me viene da pensare che da un certo punto di vista le trattative continuano e sono molto serrate e non sembra che ci possano essere moltissimi punti di contatto in questo momento. Tuttavia, la MLB sembra aver offerto in un certo senso un po' il braccio ai giocatori dicendo ok, c'è un numero di partite per il quale noi saremmo disposti a pagare con la stessa percentuale, praticamente in percentuale, il vostro stipendio come si era deciso a marzo. Questa è un'apertura da parte dell'MLB, e se sì, ci sarà una corrispondente apertura da parte dell'associazione dei giocatori, questo lo scopriremo solo nei prossimi giorni.
Prima di coinvolgere Alex, che è sempre riluttante su questa fase del podcast in cui parliamo delle trattative, perché lui giustamente dice vabbè raga, io quando vanno in campo poi ne prendo atto e scoprirò come sarà fatta la stagione. Però Alex, voglio ovviamente sapere poi anche da te cosa ne pensi. Voglio coinvolgere il nostro ospite Davide Passalacqua e chiedergli cosa ne pensa lui. Cioè, noi qua siamo sempre stati abbastanza ottimisti a 108, lo sai Davide, io soprattutto dall'inizio della stagione che dico vedrete che prima o poi scenderanno in campo, troveranno il modo di scendere in campo. Tu dopo questi ulteriori sviluppi come la vedi?
Guarda, come diceva Pierre, anch'io sono un po' scettico a questo punto, perché si sono profilate delle ipotesi che mi lasciano un po' così. Io premetto che ho una voglia di vedere una partita che non sto in piedi, quindi la vedo un po' come Alex, l'importante è che rinizino. Poi è chiaro che 56 partite neanche mi pare nel 94-95, quando ci fu lo sciopero, quello grossissimo, vennero giocate. Non capisco, anche nei punti che diceva Pier, non capisco sinceramente il diritto di scegliere se giocare o meno, cioè cosa significa. Alla fine sono fermi per forze che non si possono decidere, nel senso è successo quello che è successo, quindi non lo so, sono un po' sconcertato, ecco. Sinceramente anch'io non sono mai stato molto interessato a queste dinamiche. Io non vedo l'ora che ripartano e di vedere un po' di partite, ecco, questo è quanto.
Alex, tu oggi mi dicevi una cosa molto interessante nella nostra telefonata a senso unico, cioè dove io ho parlato per 40 minuti e te ne ho lasciati forse 5 per esprimere le tue opinioni. E mi dicevi, guarda Andre, al di là di tutto, cioè qua secondo me c'è anche un problema con i tifosi, nel senso che c'è il rischio che nel momento anche in cui trovino la quadra per partire, poi la gente si sia un po' scazzata di tutta questa situazione.
Sì, abbiamo analizzato una oggi in una telefonata, in una delle nostre consuete telefonate, quello che potrebbe essere poi il colpo di coda di certe decisioni che appunto stanno coinvolgendo questo braccio di ferro tra la Lega e i giocatori. Il problema è che in America si sta entrando in una fase, anzi si è già abbastanza addentrati verso una fase dove in sostanza ci sono dinamiche che sono un po' più importanti a livello nazionale rispetto a quello che sia poi il discorso del baseball, il problema del Covid, il problema dei riot, dell'omicidio di Floyd. C'è tanta carne al fuoco, e a questo punto, in un momento così delicato, vedere una classe ultra privilegiata che sta lì a litigarsi il milione di dollari più o meno, potrebbe essere comunque un aspetto negativo agli occhi del pubblico. Poi sappiamo tutti, siamo tutti consapevoli che al primo lancio saranno tutti davanti alla televisione con popcorn e birra.
Sì, può essere. Può essere che vada così, può essere che tu abbia ragione. Io penso che queste scaramucce tra proprietari, o meglio tra MLB e comunque tra proprietari e associazioni giocatori, siano solo partite un po' troppo tardi. Alla fine si arriverà a una quadra perché sono troppi soldi in ballo, e poi, come giustamente sottolineava Alex, c'è anche la componente pubblico, la componente affezione al gioco, alla Lega che è fondamentale, quindi serve in tutti i modi ripartire. Sono abbastanza convinto che al primo lancio molte delle cose che ci raccontiamo oggi andranno nel dimenticatoio. Dall'altra parte è chiaro che più si prolunga e più la gente tende a scazzarsi, e poi nel momento in cui si dovesse anche ripartire si potrebbe avere un contraccolpo dal punto di vista dei rating televisivi, perché poi del pubblico non ne parliamo neanche, in questo momento di pubblico nei ballpark non se ne parla. Però insomma, situazioni di venire che terremo come al solito monitorata anche nelle prossime puntate, sperando magari di potervi raccontare del giorno in cui si partirà. Ricordiamolo, l'ha detto settimana scorsa Niccolò Gatti a 108 nei PB, anche in Giappone siamo prossimi alla ripartenza, se non sbaglio è il 19 giugno Pier la data della prima partita.
Giugno è la data, hanno già giocato le partite di spring training anche questa mattina, ho visto Niccolò su Twitter che ne ha pubblicato qualche highlight, quindi sembra che la NPB sia davvero vicina a ripartire.
Va bene, altra piccola postilla di questo discorso, poi cambiamo argomento. Nel frattempo, mentre associazioni giocatori MLB se la litigano per il milione in più, il milione in meno, che comunque insomma sono sempre tanti soldi, sono uscite delle notizie, o io ho visto dei tweet, insomma se ne è parlato comunque del fatto che ci sono alcuni giocatori di alcune franchigie che si stanno sostanzialmente, passatemi il termine, autotassando per tenere in piedi il discorso minor league, perché ci sono alcune franchigie che hanno deciso di metterci i soldi per tenere in piedi i farm system. Da altre parti, dove questo non viene fatto, ci sono parecchi giocatori appunto che stanno mettendo del proprio per appunto far sì che tutto il discorso far system non cada, perché ricordiamocelo è escluso da queste dalle trattative di cui vi stiamo parlando. Anche qui Pier, chiedo un commento velocissimo a te e poi insomma andiamo oltre.
Da questo punto di vista io sono contento per le iniziative di quelle squadre come i Kansas City Royals, squadra con una nuova proprietà che quindi sicuramente avrà ereditato almeno un minimo di debiti, e di uno small market che ha deciso non solo di continuare a pagare gli stipendi dei minor leaguer, ma anche di non tagliare un numero di minor leaguer, come invece hanno fatto tante squadre, una su tutte gli Yankees per esempio, ha tagliato 40 giocatori oggi. Il problema del taglio dei giocatori è che, se, dato che le transazioni sono bloccate a causa della pandemia, nel momento in cui un giocatore diventa free agent, cioè viene rilasciato, non può firmare per nessuna organizzazione, non può chiedere, non so, un sussidio di disoccupazione o quant'altro, perché risulta legalmente ancora sotto contratto della propria squadra, e quindi sostanzialmente vengono messi in un limbo pazzesco. E applaudo alle franchigie come i Royals, applaudo un po' meno a quelle franchigie che hanno tagliato i giocatori e hanno tagliato anche gli stipendi ai giocatori. Applaudo molto a Sean Doolittle, che si è proposto personalmente di pagare gli stipendi ai giocatori di minor league che dovessero ricevere dei tagli da parte dei Nationals, e applaudo in fondo anche alla dirigenza dei Nationals che, vista la mossa di Doolittle, ha detto ok, paghi a noi. A sto punto li paghiamo noi.
E questa cosa, questo gancio mi serve per il prossimo argomento, che è un po' l'argomento centrale della puntata di oggi, ovvero il silenzio della MLB sul caso Floyd. Perché questa cosa? Qual è il gancio? Io l'altro giorno, per curiosità mia personale, sono andato su Twitter a vedere quali franchigie della MLB avessero twittato qualcosa riguardo a George Floyd, dopo aver visto che la MLB Lega non aveva twittato assolutamente niente, e ho fatto veramente fatica a trovare qualche squadra che avesse scritto un qualsiasi tipo di messaggio. Ovviamente ho trovato il tweet dei Minnesota Twins, ma va da sé, insomma è successo lì e quindi non poteva che esserci. Mi hanno postato quello degli Oakland Athletics, poi ho iniziato a fare un po' di ricerca. Ora vi leggo queste squadre: Angels, Mariners, Rangers, Indians, White Sox, Tigers, Yankees, Red Sox, Orioles, Rays, Rockies, Padres, Reds, Cardinals, Cubs, Pirates, Braves, National e Phillies. Tutte queste squadre fino a oggi pomeriggio erano rimaste assolutamente in silenzio. Poi, dopo un tweet di alcuni giornalisti di Athletic, adesso non mi ricordo più chi, lo recupero al volo perché l'ho scritto. Perfetto. Dopo il tweet di questo giornalista di Athletic, una squadra tipo a caso i Red Sox sono arrivati con il tweet di sostegno, eccetera, eccetera. perché dove sta il paragone con quello che diceva prima Pierre? Una volta che è stato fatto notare che l'unica lega dei quattro sport principali americani a non essersi esposta sul caso George Floyd e su quelli che sono gli scontri che sono scoppiati negli Stati Uniti era appunto in MLB, è ovvio che poi le squadre, chi più chi meno, si sono mosse. Quindi già la lista che vi ho fatto potrebbe contenere dei nomi di squadre che poi in realtà qualche cosa hanno twittato. Io mi chiedo, e se lo chiedevano parecchi giornalisti in America, una lega come la Major League che fa il Jackie Robinson Day con tutti i giocatori che scendono in campo col numero 42 che è ritirato da tutte le franchigie e che non si espone in una situazione così importante, che segnale sta mandando, Alex?
Beh, certamente un segnale negativo, nel senso che non si può rimanere indifferenti ai fatti, specie nella posizione, insomma, una posizione abbastanza importante come quelle che poi possono avere delle istituzioni a livello sportivo nazionale e mondiale. Trovo che sia un atteggiamento forse un po' menefreghista, nonostante poi la Major League di Baseball non abbia questo grandissimo coinvolgimento di atleti afroamericani. Ci siamo detti oggi anche noi per telefono che la Lega del Baseball è principalmente rivolta al popolo bianco. Detto questo, non è una giustificante, anzi è un aggravante il fatto di non comunque tirare fuori delle comunicazioni. Ci sono, che poi non vuol dire schierarsi, ok? Vuol dire semplicemente un gesto di solidarietà. Detto questo, sono sinceramente non infastidito, ma un po' perplesso da quello che è poi appunto la condotta a livello comunicativo di queste delle società che non si sono comunque esposte o che non si sono volute esporre o che non hanno lasciato una dichiarazione a riguardo, ecco.
Davide, parliamoci chiaro, non è che un tweet cambi la situazione che c'è in questo momento negli Stati Uniti, però il fatto che la Lega non si sia esposta, il fatto che i giocatori, o almeno io non ne ho trovati pochissimi, forse Lucas Giolito, ma mi fermo lì, pochissimi, adesso oggi ho visto un tweet di Pete Alonso, però ecco, il fatto che i giocatori non si siano esposti, mentre questo non è successo con le altre leghe, i giocatori NBA si sono schierati, si sono esposti, hanno spiegato qual è il hanno cercato di comunicare con la gente, hanno cercato di esporre quelle che sono le loro idee, dare un punto di vista personale di quello che è il problema in questo momento negli Stati Uniti, uguale successo nell'NFL. Ecco, chiedo anche a te un po' quello che ho chiesto a Alex, non è il fatto di rimanerci male, ma secondo te perché questa lega, i giocatori che compongono questa lega non hanno sentito la necessità sociale di metterci la faccia?
Secondo me l'errore più grande sta proprio nella Major League, che come diceva Alex, cioè, il menefreghismo, io spero che sia stato menefreghismo, perché non vorrei che ci fosse qualcosa di molto più grosso. Io credo che in queste situazioni schierarsi sia comunque obbligo, perché una situazione così grave, insomma. Ora non vorrei contraddirti, io negli ultimi giorni ho letto molti tweet, sinceramente, ho letto tweet di Derek Jeter, ho letto Dexter Fowler anche, mm-hmm. Ho visto molte situazioni. Adam Wainwright, per dire, ha postato anche sua moglie la foto del figlio, che è un ragazzo di colore, un bimbo di colore di 2 anni. Mm-hmm. No, ho viste tante, anche Jack Flaherty di St. Louis con lo slogan I can't breathe.
Sono arrivate, adesso sto leggendo anche quelle di Tampa Bay Rays, sono arrivate un po' in ritardo. Hai fatto bene a puntualizzare. Io infatti ho parlato di squadre, su giocatori devo dire mi sono un po' perso, perché
squadre sono quelle che hai detto te, con l'aggiunta di, almeno io le seguo tutte su Twitter, con l'aggiunta dei San Francisco Giants, che anche loro hanno fatto un post sulla pagina ufficiale immediato. Poi il resto, anch'io dei miei Cubs non ho ancora visto nulla, ed è allucinante, secondo me, dai, non si possono giustificare queste mancanze, soprattutto si stava parlando fino adesso di una Lega dove per ripartire si parla di 100 milioni di giocatori di bonus in caso di playoff annullati, 100 milioni di anticipo salariale sulle prossime stagioni, insomma esprimere la propria solidarietà a quello che è successo a Minneapolis, insomma mi sembra il minimo, ecco.
Pier, c'è un po' un problema di comunicazione all'interno della Major League, sia a livello di squadre che a livello di Lega, che a livello poi di giocatori stessi. Ne abbiamo parlato, adesso esco un attimo dal discorso George Floyd, ne abbiamo parlato spesso di come manchino dei veri e propri personaggi, o comunque la Lega sia alla ricerca di personaggi riconoscibili e che poi sono quelli che portano i ragazzini a vedere le partite, a seguire, a appassionarsi. Ecco, secondo te è un'occasione mancata questa? Al netto che ovviamente, ripetiamo, è una situazione completamente diverse, cioè qua non si tratta di fare marketing per la Lega, però ancora una volta, se vogliamo, la Major League, le franchigie e tanti giocatori non si sono voluti esporre. Adesso poi Davide diceva no, alcuni ci sono stati, però ecco, io di tweet di giocatori NBA, di tweet di giocatori NFL ne ho visti miliardi. È vero che ci sono pochi afroamericani in Major League, 68 erano l'anno scorso, però non credo che sia un problema di essere afroamericani in questo caso, è un problema sociale che riguarda tutti e mi sarei aspettato veramente una comunicazione massiva da parte di squadre, giocatori e Lega.
Sì, anch'io mi sarei aspettato una comunicazione migliore da questo punto di vista. Io trovo che sia un'occasione mancata per la MLB che ha sempre questo problema, che forse in questo caso ha un problema tra virgolette di cerchiobottismo, nel senso di comunque non volersi necessariamente schierare fortemente. Io sono andato a guardare l'articolo di Carrick su The Athletic che confronta gli statement che sono stati prodotti dalle leghe, dalle quattro leghe sportive americane più importanti, ovviamente. Nell'NBA c'è stato Adam Silver, il commissioner, che ha diffuso una nota che esplicitamente menzionava la brutalità della polizia, l'ingiustizia razziale e quant'altro. La National Hockey League non ha menzionato la polizia, ma comunque ha menzionato il concetto di privilegio e la necessità che ci sia un cambio sistemico. La NFL non ha fatto proprio il migliore degli statement, rimanendo sul vago, parlando di tragic events across our country, dando le condoglianze e quant'altro. L'MLB cosa ha fatto? Lo vedo adesso su un tweet di Anna Kaiser di Yahoo. Ha mandato una nota interna a tutti gli impiegati con la firma di Rob Manfred, in cui effettivamente si parla di ingiustizia razziale, si parla di discriminazione razziale e dice che è inaccettabile che qualcuno possa vivere con paura o ansia per discriminazioni razziali, pregiudizi o violenza. Si fanno ovviamente le condoglianze alle famiglie di George Floyd, Ahmaud Arbery e quant'altro, e tutte le altre famiglie che hanno perso membri a causa di ingiustizia e uccisioni senza senso. Però questo è stato mandato agli impiegati, all'interno della rete degli impiegati, e non è stato amplificato da parte della MLB stessa su Twitter o su qualunque altro canale social. A questo punto mi sembra davvero cerchiobottismo, mi pare davvero l'idea, ok, mostro agli impiegati che siamo dalla parte giusta, però non dico una parola in più e non dico una parola in meno al fine di schierarmi da una parte o dall'altra per non far arrabbiare chi è al potere, non lo so, non ho ipotesi.
Per fare quello che si dice, salvare capre cavoli.
Esatto.
Tendenzialmente tu non ti vuoi esporre, perché se prendi una posizione ti bruci l'altra e certo. Non puoi permettertelo in quanto, diciamo, organo pubblico di intrattenimento o di quello che è. Io da una parte lo capisco, perché poi in fin dei conti business è business, però penso che nella maggior parte dei casi della quotidianità della vita sia un po' il tono a fare la musica, di conseguenza tu puoi esprimere dissapore o comunque puoi mandare un messaggio utilizzando le parole giuste senza necessariamente doverti schierare o dover offendere o dover sostenere moralmente qualcuno, ecco.
No, poi raga, parliamoci chiaro, cioè l'NBA è quella che ha fatto il casino che ha fatto con la Cina, con i comunicati in inglese che dicevano una cosa e in cinese che ne dicevano un'altra. L'NFL è quella, è l'imputata principale del caso Kaepernick, però io credo che ogni tanto, lo dico con coscienza, bisogna essere anche un po' paraculi, e quindi il tweet andava fatto, la comunicazione andava fatta, perché in questo momento lo devi fare, perché è quello che la gente normale, le persone normali si aspettano di vedere, di leggere. Ripeto che poi questa cosa serve a zero, cioè non è che se l'MLB fa il tweet allora cambiano le sorti del mondo, però in questo momento tu lo devi fare. Oltretutto proprio
che serve a zero, io non sono neanche così convinto, perché un minimo di sensibilizzazione lo porta.
Però okay? Guarda, è la dimostrazione, cioè, che fai Jackie Robinson,
sono autorità nel loro mondo, mi spiego, cioè gente che,
ma lo devi far per quello,
fa crescere generazioni, fonte di ispirazione, cioè una parola detta nel senso giusto può fare molto.
No, sono d'accordo, sono d'accordo, però ripeto, questi sono quelli che fanno il Jackie Robinson Day. Certo. Eppure in questa situazione hanno preferito non esporsi. Poi ci raccontava Pier, l'hanno fatto internamente, ma era un po' il discorso che facevamo, usciamo un attimo dal baseball e ritorniamo alla telefonata mia di Cavattone oggi, era il discorso che si faceva su Dolan e Knicks, che hanno fatto un po' quello che ha fatto l'MLB, cioè internamente è stata fatta circolare un certo tipo di comunicazione, ma i Knicks sono state una delle squadre che non hanno comunicato sul caso George Floyd, su quello che sta succedendo in questo momento in America, perché hanno ritenuto che fosse più opportuno non farlo. Non lo so, io credo che per l'MLB sia stata un'occasione persa, e anche, ripeto, tante volte è più che altro forma più che sostanza, cioè nel senso che tu comunque comunichi un determinato tipo di cose a un pubblico, quello afroamericano, che in questo momento magari non è così interessato al tuo sport, ma che proprio vedendo questo tipo di comunicazione può dire: oh, però guarda, quelli del MLB, quelli del Jackie Robinson Day, anche in questo caso si sono voluti esporre, nonostante siano una lega fatta dal 90% da bianchi, o comunque non da bianchi ma da non afroamericani, perché vabbè, poi i giocatori di colore ci sono, venezuelani, cubani, chi più ne ha più ne metta, però ecco, non lo so, io mi ha fatto abbastanza specie non leggere niente a riguardo. Poi ovviamente oggi, dopo che il primo ha tirato il sasso, sono arrivati i comunicati. Prima, due secondi fa, leggevo quello dei Tampa Bay Rays, che erano una delle squadre che avevo nella lista di quelle che non avevano ancora comunicato niente. Va bene, mi sembrava doveroso fare questa considerazione, perché abbiamo parlato tante volte degli errori di comunicazione, di gestione delle situazioni dell'MLB, anche interne, come quello dello scandalo del doping, eccetera eccetera eccetera. Ecco, questa secondo me è l'ennesima prova che Manfred sa far girare i migliori, ma lì ci fermiamo.
In un periodo poi in cui l'immagine pubblica del baseball non è mai stata più bassa, anche a causa dei casini che stanno succedendo con le trattative per giocare tra giocatori e proprietari.
Ma ti ripeto, ma proprio quello, ma poi in questo caso il messaggio era rivolto a un pubblico, certo, che tu stai completamente perdendo, che è quello afroamericano, certo. E ripeto,
quanti sono gli sforzi che hanno fatto per portare più ragazzi afroamericani, capisci, a giocare a baseball, capisci, invece che a football?
Perfetto, e ripeto, non è che tu lo dovevi fare per questo, però in, certo, in una visione globale di quello che stai facendo, siccome sei una lega devi fare business, io non dico che lo devi fare per business, lo devi fare perché ti senti di farlo, perché io credo che questa sia la cosa più importante, però non farlo è veramente un autogol clamoroso. Va bene, chiudiamo il discorso, sennò poi mi incazzo e riparto con 45 minuti di sproloquio che Cavattone ha già sentito oggi e non credo degli interessi sentirlo nuovamente, perché con Cavattone sono stato molto più cattivo. Arriviamo ai Cubs, così insomma diamo modo a Davide di parlare della sua squadra del cuore. Allora Davide, la domanda, adesso ci racconterai come sei diventato tifoso dei Cubs, la domanda che però ti voglio fare, che poi giro anche ad Alex, visto che lui Chicago l'ha vissuta proprio nel periodo in cui i Cubs vinsero il titolo, è questa: cosa è successo dal 2016 ad oggi? Cioè, nel senso, i Cubs erano una squadra, nel 2016 hanno vinto 103 partite e hanno vinto le World Series, era una squadra comunque abbastanza giovane, ci si aspettava che potessero competere da qui a, dal 2016 in avanti, praticamente sempre per vincere il titolo, e invece dopo il 2016 c'è stata una buona stagione, una leggera regressione, ma comunque una buona stagione nel 2017, e poi i risultati sono continuati a scemare. Come ti spieghi questa cosa? Cioè, te lo aspettavi da tifoso, e che risposta puoi dare a me e ai nostri ascoltatori relativamente a questo discorso?
Ma da tifoso non me l'aspettavo, perché tifoso non si aspetta mai dopo la vittoria del 2016, che è stata una cosa emozionante, cioè senza aggettivi, abbastanza aggettivi per poterla definire. Sinceramente mi aspettavo di andare avanti e di lottarmela anche nelle stagioni successive. Ora nel 2017, come hai detto te, se non sbaglio, vincemmo 92 partite e perdemmo la Championship Series contro i Los Angeles. L'anno dopo però ne vincemmo 95-96 di partite e perdemmo
95.
Il 95 perdemmo la wild card contro i Rockies, contro Colorado. E dopo, vabbè, l'anno scorso è stata una stagione un po', secondo me, anche segnata da tante cose, come gli infortuni, secondo me, di Zobrist e anche Carl Edwards Jr., che secondo me è mancato parecchio. C'è stato il famoso caso Russell, Kimbrel, che io nutrivo tantissime speranze, però insomma non si è dimostrato all'altezza, almeno l'anno scorso. Quindi tutta una serie di cose, secondo me, per quel insomma poco che me ne intendo anche a livello tecnico eccetera eccetera, io sono un grandissimo appassionato, però insomma certe dinamiche non le conosco forse alla perfezione, è mancata una rotazione all'altezza, ecco. Poi Alex, che anche lui ha seguito, non so se anche lui è tifoso dei Cubs, ecco, le rotazioni poi da quando è andato via a Rieta insomma nel 2018 c'era Chatwood in rotazione, Non lo so, non mi hanno mai convinto più di tanto. No, Chatwood, scusa, ho detto una sciocchezza. Ho detto Chatwood dall'anno scorso, quest'anno dovrebbe entrare nelle rotazioni.
È entrato dopo,
sì. Però ecco, non lo so, non ho io tutte le volte che andavamo sul monte di lancio per lanciare, non mi sono mai sentito sicurissimo, a parte alcune volte. L'anno scorso poi non ne parliamo, che anche con un mostro sacro come Lester, tutte le volte c'era da mettersi le mani nei capelli. Insomma, la stagione è un po' così. Poi c'è sempre l'idea che possa ritornare. Quanti anni dovremo riaspettare per rigiocarsi una corsi? Insomma, la preoccupazione c'è, perché io sono, come diceva Andrea, sono tifoso dei Cubs dal 1988, io avevo 12 anni, quindi se posso dirlo adesso, Andrea, così almeno...
Sì, certo.
Mio viaggio in America con i nonni, 40 giorni, quindi la prima città a trovare i parenti a Chicago, e dopo qualche giorno che eravamo lì un cugino mi porta a vedere il baseball, che io non avevo idea di che cosa fosse, e andiamo a vedere a Wrigley Field, c'erano i Cubs contro i Philadelphia Phillies, e quindi niente, è entrato in quel meraviglioso ballpark, che per me era uno stadio allora. Cioè delle sensazioni incredibili, cioè proprio bello quando una cosa, poi sono un competitivo, a me gli sport piacciono da sempre, nasco in una famiglia di sportivi, mio padre ha fatto il professionista di calcio, quindi insomma, e quindi entrando in questo stadio è stata una cosa meravigliosa, e quindi ho iniziato a documentarmi, a far spendere tantissimi soldi a mio nonno per le figurine, per le cards, che non vi dico quante ce n'ho della stagione 88, e poi dopo niente, continuando il viaggio siamo andati anche a New York, e quindi anche lì ho visto Yankees contro California Angels, che adesso non esistono più, allo Shea Stadium tra Mets e Montreal Expo, che anche loro non esistono più, e quindi piano
hai
piano
ammazzato
poi,
un po' di squadre,
sì,
hai fatto fuori un po' di squadre
allo Shea Stadium, che ora non esiste più,
esatto, anche di stadi.
Certo, tra l'altra cosa, un pianto pazzesco quando era a Chicago fu che qualche giorno c'era l'inaugurazione di Wrigley notturna, con la prima gara in notturna, che era un evento vissuto a Chicago pazzesco, andavano tutti i biglietti a ruba e mio cugino riuscì a trovarmi un biglietto per portarmi, ecco, perché lui ne aveva uno solo, quindi questo è stato un po' rimpianto che ho avuto negli anni. Poi vabbè, niente, al rientro in Italia è chiaro che il baseball non c'era proprio modo di poterlo seguire da nessuna parte, perché non esisteva internet, televisione. E poi pian piano, quando comunque con l'avvento appunto di internet, allora ho iniziato a vedere risultati, vedere qualche cosa, e niente,
lo guardo, la passione,
il reputo meraviglioso, lotto quotidianamente con tutti i miei amici calciofili, anch'io sono un calciofilo per carità, però lotto quotidianamente perché non per fare della propaganda a questo sport che ripeto, reputo bellissimo, cioè proprio una cosa incredibile. Ecco, questo è quanto.
Alex, tu nel 2000... Scusami Pier, scusami, prego, prego.
No, ero io.
Ah, scusami, stasera sono particolarmente rincoglionito. Alex, tu nel 2016 c'eri. Hai vissuto quella stagione, ti saresti aspettato di vedere i Cubs dominare negli anni successivi o tutto sommato ritieni che sia un po' fisiologico quello che è successo, nonostante la squadra, ripeto, sia rimasta quella dal 2016 a oggi, non sono cambiati eccessivamente?
Allora, io faccio una premessa, innanzitutto sì, ritengo che sia stato abbastanza fisiologico e me lo aspettavo, come a un certo punto mi aspettavo che i Cubs avrebbero vinto le World Series e ero talmente sicuro di questa affermazione che ho appena fatto.
Solo diciamo che stai andando sentimento... a
parlare. Sì, no, ma adesso tu lo sai perché...
poi io faccio la foto, esatto, poi vi faccio la foto e dico che è tutto vero.
Allora, quello che è successo è questo. Io ho vissuto, tra l'altro, tutta la storia proprio a livello personale, anche di World Series, eccetera, quella dei Cubs del 2016 è quella che ho vissuto meglio. Il sentimento, l'idea o il pensiero che i Cubs avrebbero potuto vincere le World Series, anzi, che le avrebbero vinte, ce l'ho avuto la sera stessa che i Cubs hanno subito lo sweep dai Mets nel 2015, nel senso che quei Mets, a parte che secondo me erano una squadra con una rotazione straordinaria ed erano un passo avanti ai Cubs anche nella presa di coscienza rispetto a quello che era poi quello che serviva per andare a vincere, insomma, c'era molto più alchimia. Poi sono intervenuti i Royals, ma più che altro secondo me è intervenuto Familia e ha sputtanato tutto. Io me la ricordo molto bene la sera del 4-0, perché vabbè, a parte che le altre tre partite le avevo seguite in giro, ma quella sera l'ho seguita proprio fuori da Wrigley Field, ai bar che ci sono tutti intorno allo stadio, e la gente era talmente tanta delusa che a quel punto lì diceva ok, cioè il team è pronto, next year will be next year, e così poi effettivamente fu. Che cosa mi venne in mente di fare? Io collaboravo al tempo, rappresentavo un artista, un illustratore di Milano che è un po' considerato il boss dei fumetti underground in Italia, molto politico, un anarchico, un punk che ce l'ha col mondo e che fa lavori di ogni genere, uno che odia un po' tutti, molto attratto dalla figura di Al Capone, quindi gli ho aperto le porte con un negozio storico del Midwest americano a livello di fumetti che si chiama Chicago Comics, e con questi ragazzi abbiamo creato insieme una collaborazione dove si faceva un progetto che, siccome l'illustratore che si chiama Rick and Ivan lavorava benissimo, un maestro dello splatter, zombie, mostri eccetera, aveva creato l'idea del ritorno di Al Capone dall'inferno. Insieme a questo, io che ho fatto tutto un servizio fotografico per il quale poi lui andava a riprendere i disegni, uno studio su quello che poi era diciamo quei due argomenti. Questo è stato tutto un lavoro studiato e definito in una riunione sui Navigli a Milano nel gennaio, tra dicembre e gennaio del 2016. Abbiamo stabilito che toccavamo due punti che sono cari alla città di Chicago. Uno, che sarebbero state la vittoria delle World Series e l'illustratore non sapeva neanche come fosse fatta una palla da baseball. e due c'era il discorso del, delle elezioni che sarebbero state imminenti subito dopo le World Series, quindi i primi di novembre, per le quali Trump a mio parere avrebbe vinto le elezioni, Chicago fortezza anti-Trump. Quindi si crea un fumetto con il ritorno di Al Capone dall'inferno con la sua capra che è Murphy, che alla fine era la capra di Billy Goat, che alla fine viene riportata al Wrigley Field e i Cubs vincono le World Series. Al Capone che uccide Trump perché Trump chiede al Capone i voti dell'inferno per truccare le elezioni, e in tutto questo poi alla fine non lo paga e Al Capone lo ammazza. Tutta una serie di vicende con anche la finale dove ci sono i Cubs e gli Indians che si affrontano. Problema che l'illustratore mi consegna il progetto con 2 mesi di ritardo rispetto alla data stabilita, quindi la pubblicazione è stata fatta ufficialmente nel gennaio del 2017, quando tutto era già successo, e a me si è sputtanato per un ritardo stupido un progetto che poteva che avrebbe potuto parzialmente cambiarmi la vita, vista la predizione che era stata fatta su due fattori che sono epici. Detto questo, sono felice di raccontarlo, di copie non esistono più in giro. Il lavoro si chiamava Al Capone Back from Hell, e in tutto questo c'era stata anche una sponsorizzazione che avevo procacciato da un bar storico di Chicago che si chiama L&L Tavern, che non è lontano da Clark, è comunque nella zona del Wrigley Field, non lontanissimo da Edison. E questo bar in sostanza è stato il bar dove sono stati arrestati tra l'altro 2 serial killer. È il bar conosciuto come il posto più terrificante, il bar più terrificante degli Stati Uniti d'America, dove è stato arrestato l'assassino che poi era è quello che ha ispirato la storia di It, del clown. Quindi vabbè, insomma, una storia lunghissima. Però
allora, io vi dico questa cosa. Io ho una copia di questo fumetto che mi ha regalato Alex Cavatton, e non lo ringrazierò mai abbastanza, la conservo gelosamente. Domani posto la copertina, perché è tutto vero quello che mi ha raccontato Alex. Il fumetto è spettacolare, sono una decina di pagine, è una short story ma bellissima.
Sono 16 pagine.
Sì, è bellissima, e appunto, insomma, sapevo che Alex avrebbe tirato fuori questa chicca amorosa. Comunque,
Robert Zemeckis al confronto non era nulla in Ritorno al Futuro.
No,
facciamoci delle domande. No, comunque, se andate su internet lo trovate. Trovate ancora, non lo potete acquistare, ma trovate il fumetto di cui vi ho parlato, Alex. Ripeto, domani su Twitter, posterò appunto questa cosa, visto che non posso permettermi di farlo mentre tu su Twitter non ci sei.
Tuttavia, chiudendo il discorso Cubs, da parte mia, una volta che la città ha gioito all'undicesimo inning, ed io con essa, perché poi nonostante io non sia un tifoso Cubs, però i trascorsi vissuti a Chicago, sia dalla parte White Sox del South Side, che è quella che ho vissuto molto meglio, perché frequentavo parecchio Guaranteed Rate Field, anche per un discorso di prezzi, perché con $7 o meno eri seduto dietro al dugout, mentre al Wrigley te ne servivano almeno 30 e non eri seduto dietro al dugout, quindi vabbè. In generale le squadre di Chicago mi sono rimaste nel cuore, però la vittoria dei Cubs alle World Series ha generato talmente tanta euforia, entusiasmo e pancia piena che era scontato che non sarebbe stato possibile ripetersi.
Pier, chiudo con te facendoti questo paragone. I Cubs nel loro percorso assomigliano un po' a quello che sono stati i Red Sox dell'anno scorso, cioè mi spiego, una squadra che tutto sommato resta quella ma che non riesce più a raggiungere i picchi appunto che li hanno portati a vincere le World Series. Ora vabbè, i Red Sox ne hanno vinte dopo 86 anni di giugno, ne hanno vinte 4 negli ultimi 16 anni e va benissimo così. Tu pensi che i Cubs siano una squadra che nel prossimo futuro possano tornare subito competitiva, o è passata un po' la magia e insomma adesso bisogna ricostruire, è cambiato anche il manager nell'off season, insomma, e quindi bisogna ripartire da zero?
Io penso che questa squadra dei Chicago Cubs sia ancora competitiva e abbia ancora una finestra, una contention window in cui poter comunque fare qualcosa di buono. Tuttavia era necessario, secondo me, per Chicago cambiare qualcosa. Chiaramente la situazione che si era venuta a creare negli anni successivi alla vittoria della World Series era una situazione di chiaro hangover, di chiara sbornia da vittoria, che è culminata con quello che poi è stato il collasso dell'anno scorso, il sostanziale collasso dell'anno scorso. E credo che c'era bisogno di cambiare qualcosa. È cambiato il manager, è arrivato David Ross, che comunque per coloro che ricordano il 2016 è un importantissimo valore simbolico come quasi capitano de facto di quella squadra. Forse sarebbe dovuto cambiare qualcos'altro anche, penso ad una importante trade che magari faccia cambiare di scenario anche un giocatore, per esempio, importante come Chris Bryant, ma che porti in cambio qualcuno che possa aiutare già a partire da quest'anno per comunque poter sfruttare questa finestra. La domanda che però mi pongo è la cosa che mi chiedo è quanto i Ricketts siano, i proprietari dei Chicago Cubs siano contenti di aver vinto nel 2016 e vogliano provare eventualmente a fare un passo in più con questo gruppo di giocatori, oppure i Ricketts sentono che la finestra si sta chiudendo e quindi non sono disponibili a fare ulteriori investimenti e quindi sostanzialmente dicono: ragazzi, questa squadra ha dimostrato di saper vincere, questa squadra sa vincere, fatela vincere, altrimenti degli aiuti non arriveranno, non ci saranno. Questa è la domanda molto importante che solo il tempo potrà, alla quale solo il tempo potrà rispondere. Se l'off-season che c'è stata fino ad ora è stata comunque un indizio in un senso o nell'altro, mi sembra che ho un po' la sensazione che i Ricketts in un certo senso abbiano, tra virgolette, chiuso i rubinetti.
Chiudo con una domanda, Davide, poi andiamo sul prima base di Alex Cavattone, chiudiamo la puntata. Cosa ti aspetti proprio flash dal 2020 da parte dei Cubs?
Mi aspetto di riniziare a giocare, poi le previsioni dicono terzi nella division. Ovviamente le previsioni, io faccio anche il fantasy baseball da tantissimo tempo, mi faccio arrivare tutti i giornali di fantasy, non ci beccano mai, quindi mi auguro che questa previsione sia sbagliata. Però ecco, insomma, prima mi sono un po' ingarbugliato, perdere Ames per Chatwood, Castellanos che non c'è più, non lo so, non sono molto fiducioso, ecco, nella speranza che Kimbrel torni a essere quello forte di Boston, che Lester e i nostri lanciatori si riprendano dal torpore dell'anno scorso, allora a quel punto si può sperare anche di divertirsi. Poi ripeto, se si gioca 56 partite ci sta tutto, ecco, non quello.
Sì, si sa anche che i Pirates vincono le World Series,
hai capito. Poi sono d'accordo con Pier che una sessione, una trade di uno illustre l'avrei vista anch'io, digerita male se fosse stato nel caso di Bryant, perché insomma mi piace tantissimo, però secondo me era necessaria.
Beh, si può sempre cedere Mookie Betts per il trash candy degli Astros,
per un paio di...
E non per il futuro Mariano Rivera.
Oh, scusate, tra l'altro la roba della birra che avete postato su MLB Italia, tanta roba, cioè, io mi farei mandare una cassa di quella birra lì, assolutamente, anche due, anche tre.
Anche buonissima, peraltro, ho visto le recensioni su Untappd e sembra una birra straordinaria, peraltro.
Adesso vi racconto un piccolo aneddoto. Adesso vi racconto un piccolo aneddoto io, poi andiamo veramente a prima base, se no riusciamo a fare un'ora anche questa sera. Sono andato, come tutti sapete, a vedere i Golden State Warriors, anzi la G League, la squadra G League dei Golden State Warriors, perché si giocavano al Chase Center, avevano le maglie dei Golden State Warriors, ma vabbè, di quella gente lì spero di non rivederli mai più in campo, soprattutto per mio figlio Mattia. Ma ho preso una birra che aspetta, c'ho qua la, perché come l'ho pagata $15, cazzo, ho tirato giù l'etichetta. Ce l'ho qua. Allora,
hai fatto bene.
La Dubs Golden Ale, prodotta dal Magnolia Brewing Co. a San Francisco. Cazzo, che buona! Ma che buona, mi sono bevuto due rubriachi.
Ma non te le mandano però in Italia, o sbaglio?
Non lo so, se l'ho pagata $15 al Chase Center non voglio sapere cosa costa farmela mandare, quindi va bene così.
Costa meno fartela mandare, Andre.
La pagassata in latina non è, da, io mi ero informato perché nel 2013 avevo scoperto la Lime Marita, che era una birra al margarita, che è una cosa me, meravigliosa. Mi è riuscito, io ho contattato anche con delle mail la Bad apposta per dire: ma in Italia quando avete intenzione, per adesso non abbiamo intenzione di portarla prossimamente, perché era buonissima, però non le spediscono. Non le spediscono.
Ok, va bene. Abbiamo fatto anche così, insomma, abbiamo parlato anche di birra, che va sempre bene. Alex, a te.
Molti podcast parlano di birra, molti podcast sul baseball parlano di birra artigianali e quant'altro. Sono contento di essere entrato in questo mondo.
Esatto, bisognerebbe fare una rubrica birra. Io, tra l'altro, la birra che hai portato tu l'altro giorno, Pierre, che io ho già bevuto, è veramente buona. Non so neanche che cazzo birra fosse. È buona, bravo.
Ottimo.
Bravo. Alex, a te onore e oneri per chiudere la puntata di 108 questa sera. Vai.
Vi porto nel 1977, la Major League Baseball entra nei giorni dell'espansione. Nel nord-ovest del paese si sente la necessità di aggiungere materiale per l'intrattenimento del pubblico, perché l'esperimento del diamante non aveva avuto modo e tempo per svilupparsi a dovere. 7 anni prima, infatti, dopo una sola stagione dalla loro fondazione, i Seattle Pilots si trasferirono dallo stato di Washington al Wisconsin, cambiando il nome in Milwaukee Brewers. Seguì una lunga causa legale tra la città di Seattle, Bud Selig, il futuro commissioner, la contea e lo stato di Washington, rappresentate da Slade Gorton, al tempo procuratore generale e in seguito diventerà senatore, contro l'American League, rea di aver violato le normative contrattuali. La stretta sull'accordo necessitò di anni, ma alla fine la città di Seattle ebbe il suo nuovo team, figlio del mare, dei venti e degli avvocati. Mercoledì 6 aprile 1977, giorno dell'esordio dei Mariners nella MLB. Il team, così battezzato per la prominente cultura marinaia della città, indosserà colori blu-navy, ovviamente, Northwest Green, un tono del verde che comunemente viene indicato in America col nome teal. In ornitologia è l'alzavola, uccello simile ad una piccola anatra con delle striature verdi sulla testa, e infine l'argento. Al Kingdom, davanti a 57.762 spettatori, i California Angels, già menzionati in questa puntata, demoliscono ogni più rosea aspettativa, bastonando Seattle per 7-0 con marcature in tutti i primi 5 inning. Il logo originale sembra quello di un supermarket, sembra più quello di un supermarket che non quello di un team di baseball. È un cerchio giallo in stile bollino della spesa con la scritta Seattle Mariners Baseball Club colorata di blu. La M di Mariners è probabilmente ripresa con grande fantasia dal tridente del mare di Poseidone, molto meglio a mio avviso la S con la rosa dei venti attuale. Per il primo viaggio dei marinai salgono sulla barca Dave Collins, DH, Jose Baez, second baseman, Steve Brown, left fielder, Leroy Stanton, right fielder, Bill Stein, third baseman, Dan Meyer, prima base, Rupert Jones, center field, Bob Stinson, catcher e Craig Reynolds, shortstop. 9 su 34 valide combinate dall'intero lineup. Al timone dell'imbarcazione il manager Darrell Johnson, scaricato a Port Act, il porto di Boston, dai Red Sox a metà stagione 76, dopo la partenza mediocre da 41-45. Johnson aveva militato nella Lega durante gli anni 50 come catcher nei roster di metà campionato. Media battuta di 2.34, 351 apparizioni sul piatto, un home run in più, uno solo in più rispetto a Bartolone Colon. Poi nel 74 la prima esperienza come manager di Boston, durata 2 stagioni e mezza, prima di approdare dall'altra parte della costa a Seattle. Sul ponte di vedetta Diego Segui dura 3.2 inning nella partita d'esordio, registrando una ERA di 9.82, ma il sentimento di euforia per l'evento supera l'imbarazzo per i punti concessi dal lanciatore, il quale verrà sostituito da John Montague, che finirà l'incontro concedendo un solo punto. Dalla sponda opposta del campo c'è invece il dominio di Frank Tanana, 9 inning, 9 valide concesse, ma 0 punti per gli avversari, prima di campionato e shutout. per la prima vittoria nella storia della franchigia bisognerà attendere il venerdì seguente, dopo la sconfitta del giovedì nel secondo episodio della serie inaugurale. Dai quasi 60.000 si passa ai poco più di 11.000 spettatori sugli spalti, ma i marinai danno vita ad una sfida memorabile, una battaglia a colpi di cannone che vede il team di casa prima andare sotto, poi recuperare al giro di boa, nuovamente tornare in svantaggio per infine vincere la regata con due single home run, uno dei quali vale il World Cup per il 7-6. Seattle chiuderà la sua prima stagione, la sua prima avventura nelle acque della Major League con il record di 64-98, sesto posto nell'American League, e le economie resteranno negative fino al 1991, quando per la prima volta nella loro storia i Mariners riusciranno ad ottenere 83 vittorie. Bisognerà navigare oltre i famigerati sette mari prima di trovare la terra nel favoloso momento iconico di gara 5 nella ALDS contro gli Yankees del 1995, quando Edgar Martinez, con l'ultimo colpo di remi, riuscì a vincere la sfida, protratta ad oltranza fino all'undicesimo inning. Quella battuta epocale permise a Ken Griffey Jr. di completare la bracciata decisiva per la vittoria, facendo esplodere Seattle, che era partita sotto 2-0 nella serie con New York. E battere quegli Yankees significò dare un'iniezione di vita per il futuro del team e la sua permanenza nella Major League Baseball. Il timone della nave era passato ad uno dei nostri paesà, Lou Piniella. Lou Piniella, sì, che con la sua ciurma serve a regalare alla città di Seattle uno dei momenti più belli della storia dello sport. E questo era il primo viaggio dei marinai.
Scusami Alex, non ti volevo interrompere, no, bellissimo il tuo prima base come al solito, che troverete sul blog di T108. C'è una bellissima serie su SB Nation che potete trovare, che racconta tutta la storia dei Seattle Mariners fino ai giorni nostri. Aggiungo solo una cosa che tu Alex comunque hai detto poi alla fine: quella vittoria probabilmente tiene, quella vittoria contro gli Yankees tiene probabilmente Seattle a Seattle, perché in quel momento si stava votando per decidere se costruire il nuovo stadio, se far rimanere la franchigia appunto a Seattle, e probabilmente quel doppio di Martinez e la volata di Griffey Jr. per la vittoria della partita e della serie fu insomma l'azione decisiva appunto per far restare Seattle.
E forse dove... nella storia dello sport di Seattle, dopo il Super Bowl vinto dai Seahawks di Wilson, rimane il punto più alto, ecco.
Sì, l'altro punto più alto è la stagione, Pierre, aiutami tu, in questo caso
2001, 116 vittorie
per poi naufragare clamorosamente ai playoff, ma quella è un'altra storia. Sì, no, c'è, tra l'altro, chiudo, c'è una bellissima, l'ultima parte del documentario di SB Nation parla di Felix Hernandez, il lanciatore che rimane a Seattle tutta la carriera, l'abbiamo visto non ritirarsi perché era dovrebbe essere nelle rotazioni dei Braves quest'anno, ma ha speso tutti i migliori anni lì. E è un pitcher che non è mai riuscito ad arrivare ai playoff. Ha giocato in una franchigia sfigatissima. Seattle Mariners sono veramente una franchigia allucinante. E il punto più alto, probabilmente, è proprio quello che vi ha raccontato Alex. Oltre alle 116 vittorie regular season, che però a poco sono servite. Va bene, io direi che siamo riusciti a fare 58 minuti di puntata anche questa settimana. Io veramente non riesco a capire come facciamo. Voglio ringraziare prima di tutto Davide Passalacqua per esserci venuto io a trovare, averci raccontato il suo amore per i Cubs e le sue aspettative, devo dire non troppo alte, ma giusto così, bisogna volare bassi e poi dopo vedrai che la squadra ti darà soddisfazioni.
Grazie a voi, è stato un piacere immenso, ragazzi, vi ascolto sempre volentieri e lo farò anche da domani. È bellissima la storia di Alex, tra l'altro dei Mariners, complimenti.
Grazie anche per il supporto.
Questa puntata, Davide, la devi ascoltare per forza, perlomeno per risentirti. Ah, tra l'altro te lo lascio fare anche se...
Un po' di emozione, Andrea.
Figurati. Ma guarda, non ti preoccupare, di cazzate ne diciamo tutte le volte, io soprattutto. Ma no, tu fai anche sei un super tifoso del Liverpool, giusto? So sì, che non c'entra niente col baseball, però te lo faccio dire lo stesso. Sei un tifoso del Liverpool, sì. E fai anche qualcosa a livello appunto di...
Sono tifoso di calcio, sì, della Reggiana perché sono di Reggio Emilia e del Liverpool perché sono malato comunque di calcio inglese, e quindi il Liverpool a fine anni 80 mi innamorai di John Barnes e di Kevin Keegan prima, perché Kevin Keegan c'era una storia un po' particolare, che era mio papà quando giocava nella Ternana in Serie B era soprannominato il Kevin Keegan della Conca, quindi da lì e poi dopo niente, faccio parte del club, dell'official Liverpool Supporter Club Italia e basta.
Ok, perfetto.
Tanta passione.
Io ho visto il Liverpool vincere una Coppa dei Campioni e due anni dopo gliel'ho visto perdere una con i miei occhi. L'ho visto,
2005-2007.
L'ho visto entrambi in quale finale lì, una in Turchia e una in Grecia.
Davide, posso farti una domanda?
Assolutamente.
Cosa ne pensi del manager della nazionale italiana di baseball?
Dai. Non voglio dire nulla, ti ringrazio, domanda un po' stronzetta questa qui, perché il vero Davide risponderebbe in un certo modo. E
faccio
come la MLP, faccio finta di niente.
Bravo, non prendere mai posizione.
Non prendo le posizioni sul nostro presidente, ci sarebbe da prenderne più di una, però sono un ospite.
Va bene. Un abbraccio, Alex Cavatton. Ciao, Alex.
Un abbraccio a voi, ragazzi. Inizio le puntate con sempre parecchia riluttanza nel cercare di inventarci qualcosa, continuare a parlare nell'attesa di finalmente sentire uno stock di una battuta o di uno strike. E poi alla fine finisco che sono sempre felice, perché alla fine il baseball è bello così, è bello anche 108, quindi va bene così. Un abbraccio.
Meno male, un abbraccio a Pierre.
Un abbraccio a voi. La birra che ho portato da Andrea e che consiglio a tutti è la California IPA della Sierra Nevada Brewing.
Mamma mia,
è al sintore di
roba.
Vino con sapore di limone.
Tanta roba, cazzo che non te ne rubate di più, ma fanculo. Va bene, ci sentiamo settimana prossima. Ciao, vi ricordo che venerdì c'è ancora 108 nel PB, perché ormai insomma lì parte la stagione, quindi Nicolo Gatti ha deciso di darsi da fare. Un abbraccio a tutti, ciao.
Don't.